Carissime e carissimi tutti, questo punto luce riveste per me un'importanza particolare. Invito perciò tutti a meditarlo personalmente insieme, punto per punto. Mi sembra infatti molto utile per il nostro cammino di santità prendere meglio coscienza delle varie fasi della nostra vita spirituale e delle prove che possiamo incontrare per non impressionarci e rischiare di pensare che non sia possibile andare avanti a causa delle difficoltà del cammino. Ricordiamo che ciò che si presenta difficile è spesso già cammino e autentico progresso. Avanti allora, con coraggio e perseveranza, fissi nell'attimo presente, concentrati nel presente, per amare ogni momento, facendo bene le piccole cose, amando Gesù in ogni prossimo e offrendo a Lui ogni nostro dolore o fallimento, senza fare analisi, ma con slancio e prontezza. Esaminiamo allora insieme le tappe della via dell'amore, a cominciare da quelle purificazioni e quelle prove che possiamo incontrare abbastanza presto nella nostra vita quotidiana e che sembrano voler turbare la gioia e il fervore del nostro sì a Gesù. Non ci lasciamo scoraggiare da nulla, Dio è con noi e in tutto questo ci conduce. Vediamo allora di esaminare queste tappe della via dell'amore. Il cammino della santità nella via dell'amore non è tanto in salita quanto in discesa. Non si tratta tanto di affaticarci nell'ascesi della scalata quanto di accogliere la discesa della notte, camminando nell'oscurità della fede per entrare nel chiaroscuro della contemplazione. Vorrei spiegarmi con un'immagine. Mi immagino il sole che risplende e ci illumina come il sole dei sensi. Questi ultimi ci permettono di vedere, di sentire, di percepire il calore umano, fisico e spirituale della comunione, come il sole che riscalda, illumina e fa vedere. Quando sorge il sole, la vita si sveglia e noi vediamo tutto. Vediamo il nostro piccolissimo mondo, perché il sole illumina quel pezzettino di terra dove stiamo e abbiamo la percezione di vedere tutto. In realtà, appena sorge il sole, non vediamo più molto lontano, perché il sole illumina fortemente un ambiente vicino e ci impedisce di scrutare le galassie e le stelle che stanno lontano milioni di anni luce. Appena sorge il sole, non possiamo vedere i pianeti, non possiamo intuire l'immensità dell'universo, non possiamo relativizzare la Terra, non possiamo percepire l'infinito. Noi godiamo sensibilmente della luce e del calore del sole e vediamo come si può vedere quando il sole ci illumina. Noi non amiamo probabilmente non vedere più il sole per entrare nella lunga notte polare e spesso nelle piccole notti della vita quotidiana attendiamo con ansia che ritorni il sole al mattino. Eppure, solo quando si spegne il sole possiamo vedere che abitiamo in un universo infinito, se non fa cattivo tempo e regna il sereno. Se guardiamo di notte il cielo, vedremo le galassie, il firmamento, le stelle, i pianeti e scruteremo nella notte della contemplazione il mistero di Dio. Ci accorgeremo che l'infinito in cui stiamo è straordinariamente grande e intuiremo un universo in espansione, ma vedremo in modo oscuro. La contemplazione resta oscura. Non sentiamo più il calore perché è sera e notte. La luce della sensibilità che ci faceva vedere e toccare le cose non c'è più. Contempliamo soltanto, con uno sguardo amante, il firmamento lontano di notte sotto le stelle. Così camminiamo insieme nella fede verso la visione che ci attende. A questa luce vorrei ora cercare di cogliere per quanto è possibile il modo in cui Dio ci conduce nella via dell'amore. A partire dalla mia esperienza di comunione con tanti, mi pare infatti di poter individuare alcune costanti, quasi tornanti obbligatori, del cammino di santità che ciascuno fa in comunione con Dio e fra noi. Mi sembra che quando dopo una vita vissuta in un ambiente cristiano o anche non cristiano, veniamo a contatto con l'amore bello, cioè con un gruppo di persone o con una comunità religiosa dove l'amore regna sovrano, in modo tale che la presenza di Gesù e di Maria sia veramente una presenza percepibile nella gioia dei volti, nell'accoglienza, nell'amabilità, nel sorriso, questo impatto con Dio incontrato in una comunità viva può provocare una sorta di shock, una conversione che si concretizza in un vero incontro con Dio. Può succedere come quando usciamo da un tunnel e ci ritroviamo in piena luce. Possiamo anche non capire. Non è detto che siamo convinti della realtà in cui ci siamo imbattuti. Spesso veniamo avvinti ma non convinti. Ma ci sentiamo attirati, ne siamo affascinati e al confronto di questa realtà tutta l'esperienza vissuta precedentemente perde sapore, si scolora. Finalmente abbiamo trovato il senso della nostra vita, la nostra vocazione, l'ideale per cui spendere l'intera esistenza. Mi sembra che succeda così, per cui non esitiamo a mettere in questione tutto, a lasciare tutto, pur di consegnarci all'amore bello, pur di seguirlo. Succede poi, normalmente dopo qualche anno solamente, che le cose non stiano più così. Non abbiamo più l'entusiasmo di prima. Tutto comincia a scolorirsi. E ciò che più può impressionarci è che all'inizio, nel primo periodo di questo cammino spirituale, avevamo l'impressione di aver operato un'autentica conversione a Dio. Avevamo lasciato tante abitudini. Ci sembrava che avessimo fatto dei progressi. Sperimentavamo tante consolazioni nella preghiera. Ci ritrovavamo tante volte col cuore pieno, commossi, presi da Dio, attirati dalla bellezza della comunione. Adesso invece proviamo delle tentazioni che da tempo non avevamo più, che credevamo debellate per sempre. Possono essere tentazioni contro la purezza o contro la pazienza. Basta, non ne posso più. Abbiamo l'impressione di tornare indietro. Non abbiamo il gusto delle cose di Dio, ci viene difficile meditare, ci pare di vivere una profonda crisi. Può subentrare la morte di qualche persona cara e ci mette capo, qualche malattia e ci rivela aspetti spiacevoli di noi stessi che non conoscevamo, oppure ci ritroviamo a vivere una situazione familiare o comunitaria senza via d'uscita, nella quale non sappiamo assolutamente come comportarci e così via. Ecco la nostra notte dei sensi. nella quale tanti si trovano. Può darsi che qualcuno l'abbia già superata e sia molto più avanti, ma è quasi impossibile non passare da questa tappa della vita spirituale. Probabilmente questa prova sopraggiunge quando Dio pensa che è giunta l'ora di prendere in mano le cose. Non lo può fare quando cominciamo a muovere i primi passi nella via dell'amore, perché non siamo ancora pronti. In questo cammino, per quanto sta in noi, è importante fare la nostra parte per convertirci e predisporci ad accogliere l'azione della grazia, sapendo che non possiamo operare da noi stessi la nostra piena purificazione, sia perché non siamo in grado di farlo, sia perché non conosciamo fino in fondo noi stessi nei limiti e difetti da cui dobbiamo essere liberati. Non è possibile giungere all'unione con Dio e fra noi se Egli stesso non ci introduce nel suo mistero. Tale divina unione è la meta della vita cristiana. Ad essa conduce la via dell'amore. Non possiamo entrare in comunione con Dio e fra noi se non diventiamo perfetti come il Padre. Ordinariamente, all'inizio del nostro cammino, Dio ci sostiene con varie grazie, ma possiamo sempre rischiare di attaccarci alle consolazioni di Dio piuttosto che a Dio. Siamo ancora tanto bisognosi di purificazione. Dio allora, nella sua mirabile provvidenza, interviene, illuminandoci con le prime luci della contemplazione. Se fossimo già perfetti, tale iniziativa di Dio ci darebbe gioia. Siccome invece non siamo pronti, ecco che ci procura oscurità, un poco come quando la luce del sole ci abbaglia. In tal modo prendiamo coscienza dei nostri limiti e delle nostre resistenze alla grazia che prima non vedevamo. L'intensità e la durata di questa notte varia moltissimo a seconda del grado di santità a cui Dio vuole condurci e anche dal maggior o minore peso di imperfezioni dal quale vuole purificarci. È infatti vero che il soffrire fa camminare, però può anche essere segno che abbiamo ancora tanta strada da fare. Non è la sofferenza che è un buon segno, ma l'amore. Tant'è vero che si possono pure vivere delle malattie gravissime senza amore. Il valore della vita cristiana si misura dall'amore, anche se il dolore può essere utile e salutare per vivere nell'amore. Il nostro sogno è però di arrivare all'amore e possibilmente di non dover moltiplicare il patire a causa delle nostre resistenze. Patire molto potrebbe significare resistere molto. L'intensità della notte, dunque, dipende spesso dal grado di santità a cui Dio vuole condurci e dall'entità delle nostre imperfezioni. A volte, quando gli attaccamenti e le prove sono persistenti, sembra che Dio alterni tempi di buio e altri di luce, per evitare che, non essendo ancora abbastanza fortificati nelle vie dello spirito, rischiamo di scoraggiarci e torniamo indietro alla ricerca di consolazioni sensibili perché non ce la facciamo più. Chi corrisponde con grande disponibilità alla grazia può risolvere questa prova con prontezza in minor tempo. Secondo la teologia spirituale, la notte dei sensi può durare da 1-2 anni a 20, 30, 50 anni. A secondo del piano di Dio su ciascuno e della maggiore o minore corrispondenza alla grazia. Ritengo però che non si possano troppo schematizzare le tre tappe della vita interiore, purgativa, illuminativa, unitiva, Mi sembra che ci siano in fondo tre aspetti di un unico itinerario che possono essere tutti presenti in ogni fase della nostra vita. Penso però che una persona potrebbe vivere tutta la vita nella notte dei sensi se resiste alla grazia. Io credo che molti sono dentro questa prova. Se però amiamo Dio e non le consolazioni di Dio, i suoi doni, la sua luce, la gioia del raccoglimento, la gioia dell'unità, se amiamo veramente l'amore solo, Dio a mio avviso fa fare altre esperienze. Possono pure subentrare altre prove, ma la prova della notte dei sensi passa relativamente presto. Ricordo a questo proposito un'esperienza che ho fatto quando ero giovane, quando per la prima volta ho letto o sentito dire quanto poteva durare la notte dei sensi. Ho fatto allora questo calcolo. Supponiamo che una persona cominci a vivere la sua notte dei sensi verso i 18, 20, 22 anni. Se resta nella notte dei sensi 50 anni, fa prima a morire e non riesce a fare altri passi in avanti nel cammino della santità, mentre ancora avrebbe tutta la strada da fare, quella dopo la notte dei sensi. Mi è presa allora la paura di morire prima di aver realizzato il disegno di Dio su di me e ho capito che non potevo perdere neanche un attimo, perché nessuno mi avrebbe assicurato che l'anno dopo sarei stata ancora in vita. È vero che c'è sempre il purgatorio, ma io ho sempre desiderato di fare il mio purgatorio in terra. È vero anche che una persona può aver peccato per tutta la vita, ma se nell'ultimo istante vive un atto d'amore perfetto, va dritta in paradiso. Il difficile è però produrre quest'atto di amore puro se non è libera interiormente. Quel che conta è dunque rispondere con generosità a Dio, per evitare di chiuderci alla sua grazia e di tornare indietro, battendo il passo, restando, per così dire, sempre nella notte, come un disco rotto. Possiamo fare tante cose nella nostra vita, ma il progresso nella via dell'amore non dipende da quello che realizziamo, ma da quanto amiamo. Possiamo anche pregare Dio perché se sua volontà brevi tali prove, quel che conta è però abbandonarci nelle sue mani e affidarci alla sua amorosa conduzione, perché lui solo sa quello che va bene per noi e quanto tempo debbono durare le nostre notti. Al di là di quello che sentiamo o proviamo, Dio ci domanda la fedeltà. Impariamo a vivere queste sofferenze in comunione con Gesù crocifisso e abbandonato. In tutto questo Dio è all'opera per purificare e riordinare i nostri sensi, che a causa del peccato originale e dei peccati attuali non sono più orientati verso il bene. In questo cammino, come ho già detto, può verificarsi un alternarsi di luce e di buio. Questi andirivieni sono abbastanza frequenti. Succede come in natura. Il giorno e la notte si alternano. In ogni caso, non può esserci progresso nella santità senza queste purificazioni, tanto presenti nelle biografie dei santi. In alcuni di loro tale notte dura a volte molti anni, 5, 15, 20 anni. In questa fase del nostro cammino spirituale, psicologicamente possiamo a volte sentirci sommersi dalla tristezza e rischiare di scoraggiarci. Possiamo provare una grande difficoltà a meditare, non sentire il gusto per le cose spirituali e anche per tutto il resto, avere la sensazione di tornare indietro, non sentirci capiti dalle nostre guide spirituali. Tutto questo non deve assolutamente arrestare il nostro cammino. È il tempo della fedeltà. Prima camminavamo sostenuti dalle consolazioni sensibili, ci impegnavamo nella vita cristiana anche mossi dal piacere che vi provavamo. Non è detto che i motivi che ci spingevano ad operare il bene fossero puri. Abbiamo così acquistato un po' di forza spirituale, che può ora aiutarci ad essere fedeli e a non tornare indietro. A volte tale notte può essere accompagnata da una malattia o da attrattive tendenze disordinate, con il timore di allontanarci da Dio. Bisogna sempre saper discernere per trovare i rimedi adatti a ogni cosa. Né mancano tentazioni, momenti di buio, scrupoli. Attraverso tutto questo, però, c'è l'azione di Dio che si serve di tali contrarietà per distaccarci da tutto e unirci a sé, fino a renderci capaci di amare con l'amore nello spirito e non col nostro amore. Per amare con l'amore bisogna infatti che tutto sia a Lui offerto. Ricordo un'esperienza fatta tanti anni fa, in cui ho percepito che Dio voleva persino l'amore che avevo per Lui, perché anche quello gli faceva ostacolo. Dovevo liberarmi dall'affetto per Dio. L'amore persona in me esigeva che io diventassi una tavoletta bianca su cui Dio potesse scrivere liberamente. Se persino l'affetto per Lui va purificato, non ci meraviglieremo allora se tutto il resto debba essere purificato. Anche nel nostro amore per Dio possiamo mettere del nostro e amare a modo nostro, mentre Dio deve arrivare ad amarsi in noi col suo stesso amore. Le sofferenze di cui Dio si serve per purificarci possono dipendere da cause molteplici, da persone amiche, da incomprensione dei superiori, da insuccessi, dalla perdita dei beni o dalla stima degli altri, da limiti psicologici. La maggiore o minore intensità di tali purificazioni dipende, come ho già detto, dall'elevatezza del disegno di Dio su ciascuno e dalla nostra corrispondenza alla grazia. Non va però dimenticato che Dio dà sempre la forza e la grazia necessarie. C'è sempre la via d'uscita. Se in queste situazioni la preghiera diventa difficile, è indispensabile la fedeltà se non si vuole tornare indietro. L'orazione tende spesso a diventare una semplice attenzione a Dio, uno sguardo amorevole rivolto a Lui, rimanendo nella tranquillità e nella pace. Sforzarsi di meditare significherebbe porre impedimento all'azione di Dio, che va assecondata, e insieme non riuscire a meditare come si vorrebbe. Può anche subentrare l'impressione di perdere tempo. Quel che conta è lasciarci condurre dallo Spirito Santo, che ci spinge verso una più profonda conoscenza di noi stessi, dei nostri limiti e della bellezza di Dio. L'autenticità del cammino va verificata nella vita concreta, dove la carità verso gli altri e l'assenza di attaccamenti alle persone e ai doni di Dio sono i segni di una vera comunione con Dio e con gli altri. Dopo queste prove si verificano spesso quelle esperienze di Dio che i santi raccontano e delle quali è detto che bastano una sola e anche meno per ripagare anche di 20 anni di prove. Comprendiamo che cosa può essere il paradiso. Dio, illuminandoci e purificandoci, ci conduce all'unione con Lui, così come è possibile sperimentarla su questa terra. Può trattarsi di esperienze ineffabili che ci fanno percepire che Dio abita in noi, governa i nostri sensi e il nostro corpo, che il paradiso è dentro di noi. Dio inoltre non si limita a invaderci, egli invade, prende, afferra, travolge altri cuori con lo stesso amore con cui ci ha infiammato. Si tratta di esperienze molto varie che possono abbracciare un lunghissimo arco di vita e che possono comunque sempre mescolarsi a momenti di sofferenza e di buio. Io credo che se una persona facesse presto a uscire dalla notte dei sensi, potrebbe anche vivere un periodo lunghissimo di 20-30 anni di unione con Dio e di donazione agli altri attraverso una molteplicità di opere e di azioni ispirate dallo Spirito Santo. La persona che vive ormai in costante ed esplicita comunione con Dio è audace, ha un rapporto stupendo con Lui, gli domanda le cose più belle e più grandi per se stessa, per la sua Chiesa, vive cuore a cuore con Gesù, è uno strumento efficace del suo amore. Ricordiamoci però che giunti a questo punto il cammino della santità non è ancora finito. Finché rimane la morte davanti a noi, il dono totale è ancora da fare. Dobbiamo veramente stare allerti e vigilare, perché fino all'ultimo momento della vita le cose non sono ancora concluse. Gesù è uno sposo crocifisso e vuole portarci fino alla più intima comunione con Lui. Gesù, che sulla croce grida Dio mio, perché mi hai abbandonato?» sembra rasentare la disperazione. Che altro è quella se non la notte dello Spirito di Gesù che ha l'impressione di perdere Dio? Siamo chiamati ogni giorno a unire ogni nostro dolore alla passione di Gesù, nella fedeltà alla sua sequela. Se saremo fedeli, Egli, per renderci più profondamente partecipi della sua vita, potrà chiamarci a passare per il crogiolo del dolore, permettendo che anche per noi giunga come per Lui l'ora delle tenebre, come dono di partecipazione al mistero della sua morte e della sua risurrezione. Augurando a me e a voi di essere sempre più docili nella secondaria l'azione dello Spirito Santo, vi saluto con tutto il mio affetto, restandovi unita più che mai in Gesù e Maria.